3, 2, 1. Ragazzi, benvenuti e benvenuto Simon Forrester, ospite speciale di oggi.
Grazie mille Giulio, sono molto onorato di essere primo guest del podcast di Kaizen. Quindi
sì, l'abbiamo chiamato Kaizen Podcast. Per chi non lo sapesse, Kaizen è una filosofia giapponese che viene dalla lean manufacturing, quindi produzione di ingegneria, un concetto di ingegneria, e praticamente significa miglioramento continuo. E sì, significa quello, continuous improvement,
change for the better.
Abbiamo iniziato una, diciamo, una cosa di abbigliamento. Ho detto cosa perché non mi vengono le parole. Raga, abbiamo già fatto questo intro tipo
30.000 volte.
Abbiamo avuto problemi tecnici. Sì, quindi ora stiamo riprovando e tipo non mi vengono più le parole. Sì. Comunque sì, abbiamo fatto una brand di abbigliamento che si chiama Kaizen Atletica. Ho pensato di fare un podcast. Questo podcast ha come obiettivo di portare alcuni guest, di fare delle conversazioni molto normali, quindi non troppo con delle domande già fatte o altro. È una conversazione, Sam è il primo, sono sicuro che volete sapere tanto di Sam, quindi let's get it.
Infatti, going. Ti ringrazio per essere il primo, sono onorato.
Cheers.
Cioè magari poi, che ne so, tra due anni veramente sarà figo perché ero il primo di un podcast, non lo so. Famosissimo.
Non ci avevo pensato.
Bene. Infatti ci sta.
Non sarebbe male. Poi abbiamo acchittato qua dei microfoni che
pazzeschi della Rode.
Sì, sì, abbiamo proprio investito per fare. Speriamo che riusciate a sentire la qualità dell'audio, così che anche se ascoltate.
Ma sì. Questi sono microfoni che puoi cantare, cioè sono legit.
Fatti bene.
Eh sì.
No, io speravo che tipo comunque la gente.
Veramente fighi.
La gente tipo si è riverso nel microfono. La gente no, che quando stanno fuori camminano e cose varie. Io gli ho ascoltato i podcast con una qualità non ottima e un pochino dà fastidio.
Ma
invece
certo,
quando
immagino.
L'audio è bello perfetto, è questo che spero sia così.
Magari ti senti più connesso proprio alla conversazione, come se stai
tutta
là.
Un'altra cosa, senti meglio, buona qualità.
Come vedere un video non in qualità buona.
Cool, allora iniziamo. Chi è Simon Forrester? Io direi, dici un po', sei adottato?
Sì, sono adottato, nato ad Addis Abeba in Etiopia e i miei genitori sono americani.
Però sei romano.
Però sono romano.
E c'ho l'accento romano.
E c'ho l'accento romano, sì sì, sono un po' sfancolato in quel senso. Sì no, i miei sono un po' hippie, sono un po' diversi e quando avevano 30 anni hanno deciso di andare a Roma, mi hanno adottato. E quindi sono cresciuto a Roma, ovviamente. Loro si sono innamorati di Roma, e giustamente, perché Roma è Roma. E niente, sono americano, africano, italiano, non si è capito bene.
E infatti io volevo sapere, cioè, quando dici alla gente che sei italiano, però parli inglese con un accento americano, come reagiscono?
È molto complicato. Tutti i non italiani mi vedono come un americano, e tutti gli italiani mi vedono come un italiano. Questa è sempre stata la mia vita, quindi un italiano se mi sente parlare dica questo è romano, chiaramente, gli inglesi se gli parlo in inglese dicono da dove sei in America, chiaramente perché c'ho l'accento fitto americano.
Certo, e devo dire che anche io, che comunque con Simon ci siamo trovati in alcune situazioni divertenti, ad esempio la polizia a Dubai, che veramente loro non credevano assolutamente che tu
anche
eri italiano.
Tu hai dato il passaporto lussemburghese.
Sì, quindi...
quindi veramente sì. Sì, ci stanno, non direi sono episodi razzisti, sono proprio episodi dove ci sta che uno magari non è che non mi crede, però ci sta che non mi vede come italiano. Se tu mi guardi non è che pensi che sono italiano, e ci sta, lo capisco. Poi apro bocca e
lì sei romano, al
100%. Sì.
Io a questo punto un pochino ci hai detto chi sei, da dove vieni. Possiamo parlare un attimino della scuola, di come ci siamo conosciuti noi, oppure andare direttamente a parlare dell'università? Non so.
Beh, io credo è unica la storia.
Allora ti lascio raccontare la storia.
Ci siamo, credo, probabilmente alcuni di voi sanno, però ci siamo incontrati al liceo, il primo anno di liceo. E io già conoscevo Giulio perché lui era noto come la persona che andava alle feste della mia scuola e si rimorchiava tutte le ragazze. E
esagerazione.
Quindi, no, è vero. Quindi io alle medie sapevo che c'era questo Giulio che andava in giro e si rimorchiava le ragazze della mia scuola, perché poi loro venivano e mi parlavano di questo Giulio. E quindi il primo giorno di liceo ho beccato lui, sapevo esattamente chi era. c'è stato un po' di frizione, credo, all'inizio, almeno dalla mia parte, sicuramente, perché stavo tipo, guarda sto coglione che mi ha fottuto tutte le ragazze. Ah, scusa, posso...
Si può... fa quello che vuoi.
Ah, ok. Sorry. E niente, poi tu sei stato molto carino, ti sei introdotto, cioè si vedeva che volevi essere amico, almeno questo è quello che penso io, e poi da là... è iniziato un'avventura che 10 anni dopo siamo qua.
Sono 10 anni?
No, non so, 10 anni. Quando ci siamo beccati? No, sì, 2009 se ci siamo beccati.
10 anni.
Fine del 2009.
Grazie. Pazzesco.
10 anni. Fighissimo, sì. Quasi 10 anni.
Sì. Sì. E infatti ogni volta che... cioè io adesso... sì. Mi ricordo quando avevo tipo 16 anni che pensavo, ah, quando uno ha 24-25 anni... sono adulti, grandissimi, certo. Invece adesso ancora mi sento quasi un ragazzo.
Ma incredibile, come è solo l'età che è cambiata, però in termini di... sì, mi sto toccando i piedi qua sotto. Sì, però veramente sì, ci sto pensando l'altro giorno come l'età cambia. Io ho quasi 26 anni, che è ridicolo da dire, però io come mi sento dentro, mi sento non un bambino, però sicuramente mi sento ancora un ragazzo, un ventenne che, sì. Che boh.
Che però è super interessante, perché tu ti senti così, sì. Però con tutta l'esperienza che hai fatto, comunque l'università, sì. E soprattutto, che adesso ti lascio raccontare perché tu lo sai meglio di me, alla fine hai vissuto a Londra per 5 anni.
Sì, 5 anni.
E hai lavorato per 3 anni, 4 anni.
Sì, 3 anni e mezzo.
Sì. Lì com'era un pochino? Vorrei solo che tipo spieghi, racconti quello che facevi, cosa
certo.
Hai fatto.
Sì. Quindi sono andato a studiare a Londra e... il mio secondo anno i miei mi hanno...
Cosa studiavi?
Studiavo teatro, acting, theater and performance, quindi tuttora adesso ho un pensiero di fare l'attore, mi piace recitare, mi piace essere comico, vivo sull'attenzione di gente, come magari l'avete visto, e quindi sì, sono andato a Londra per vedere un po' come andava la mia carriera d'attore. E secondo anno i miei mi hanno giustamente chiesto di prendere un lavoro, perché mi pagavano la scuola e l'affitto, però mi hanno giustamente detto, se tu vuoi uscire e farti le birre con i tuoi amici, i soldi te li devi fare te. E quindi mi hanno forzato più o meno a prendere un lavoro, che in quel momento la cosa più facile da fare era lavorare in ristorante. Non è una cosa dove devo studiare, devo solo servire gente e prendere ordine, che è abbastanza facile. È il job cliché di ogni attore alla fine. Certo. E mi sono trovato bene, nel senso che l'atmosfera era molto bella, e incontravo tante persone e è stato, mi ha cresciuto, è stato un periodo dove comunque dovevo andare al lavoro durante il weekend, quindi venerdì, sabato e domenica stavo tutto il giorno letteralmente dalle 10 fino a mezzanotte a lavorare, e per poi da lunedì a venerdì pomeriggio stavo a scuola. E quindi sicuramente è stata un'esperienza dove mi sono sentito quasi adulto, a un'età magari che tanti ragazzi e ragazze possono dire che non hanno lavorato e studiato, e quindi in quel senso mi sentivo molto non avanti, però come posso dire, che tipo avevo messo un piede nel vero mondo,
più proiettato,
esatto, no? Esatto, quando comunque ritornavo a Roma c'avevo tanti amici che facevano gli esami e loro mi chiedevano, ah, te che fai? Io sto lavorando adesso e studio, e quindi tuttora adesso che ritorno a Roma è sempre la stessa cosa, però però in quel senso, parlando anche con te, che anche tu hai lavorato per un anno alla Shell, e non è che mi sentivo superiore alle persone, però in quel senso mi ha dato un po' un sneak peek alla vita reale, che sì. Non è quella dove hai sempre i soldi che ti arrivano, che puoi uscire e fare quello che ti pare, no, devi essere responsabile e lavorare.
Hai detto un sacco di cose che io volevo approfondire, quindi spero che non me le dimentico.
Vai.
Però hai accennato un sacco di cose, hai detto è un lavoro facile,
sì.
Alla fine la ristorazione è un lavoro facile,
lo è.
Però allo stesso tempo, se proprio come ci hai detto te, studiavi, lavoravi, devi per forza di cose costruire un skill set, costruire quindi degli skills che non tutti hanno. Quindi anche se il lavoro in sé sembra facile o sì, semplice,
certo,
però ad esempio hai imparato cose tipo time management.
Sì, assolutamente, sì, time management, e anche parlare ogni giorno con persone diverse, cioè comunque è un ristorante, avevamo oltre 60 posti disponibili, stavamo a Waterloo che è la stazione più famosa e più incasinata a Londra e probabilmente in UK,
sì,
e quindi veramente era un ristorante pieno sempre, ogni giorno, e quindi sì, tutto, cioè essere più responsabile, pazienza, un casino di pazienza, come forse sapete, il cliente ha sempre ragione, quindi letteralmente anche per le cazzate più stupide di sempre gli dovevi dire sì, no, hai ragione, scusami tanto, hai completamente ragione, anche se magari avevano tolto un capello e l'hanno buttato, devi sempre dargli ragione, quindi in quel senso mi ha aperto un po' il mondo, di stare, di essere stare sotto a un boss, quindi comunque essere impiccato da lei spesso e volentieri, e quindi era proprio un po' di tutto, dove c'hai il boss, quindi stai sotto, non puoi fare cazzate perché comunque lavori per qualcuno, devi essere responsabile, stai rappresentando una compagnia e tutte queste cose, in più ci metti il mio studio e devi essere responsabile, sì, ovviamente la mia vita sociale ha preso un bel hit, certo, per via di quello.
E però uno alla fine non ci pensa, ma io mi ricordo quando te alla fine lavoravi, mm-mm, che io magari venivo per il weekend,
sì,
da
sì,
Bath
tu
a
venivi
Londra,
sempre, sì, sì,
venivo al ristorante, sì, e comunque sta filmando,
sì, sì, sì,
sì, sì. Scusate ragazzi, è che la prima volta stiamo controllando le camere, le cose,
sì.
No, e tu lavoravi e tutto il weekend lavoravi, quindi tu letteralmente
sì,
studiavi,
sì,
durante la settimana, e poi, mm-hmm, quando magari i tuoi amici il weekend uscivano, ci becchiamo al club,
sì,
facciamo festa, tu invece no, purtroppo no, perché c'avevi,
sì,
il tuo,
sì,
lavoro,
sì,
part time all'inizio, che poi, mm-hmm, è diventato full time,
sì,
che ti costringeva il weekend, tutto il venerdì, sabato,
sì, sì,
domenica,
esatto,
di stare a lavorare.
Sì, l'hai detto proprio esatto, nel senso che mi ricordo i primi mesi i miei, mm-hmm, amici continuavano ogni weekend a scrivermi, tipo, oh, ce la fai ad uscire, esci, senza pensare che lavoravo, lo sapevano, però tipo non ci pensavano, anzi mi dicevano, ah vabbè, stacchi a mezzanotte, tanto noi andiamo al club a mezzanotte e mezza, beccaci là. Quando tu non hai capito che sono stato tutto il giorno al lavoro, sono sudato, puzzo de burger e tipo che adesso vengo e vado a fare festa a un club dopo che ho lavorato 12 ore.
Sì,
e,
sì, sì.
E infatti più i mesi passavano e ho perso un po' il contatto da tanti dei miei amici, perché sapevano che il weekend non ero disponibile, quindi,
certo,
non scrivevano. E quindi a una certa è diventato molto, molto monotono, cioè era lineare la mia vita, era sempre uguale,
mm-hmm,
che non è il massimo, però riflettendo adesso sicuramente mi ha cresciuto, perché non sarei qua probabilmente se,
certo,
se non era...
Diciamo che ti ha, all'inizio era il primo approccio al lavoro, diciamo,
sì,
in,
sì,
realtà non il primo perché avevi avuto altre esperienze,
sì,
però
sì, piccolina,
primo,
sì,
magari fuori casa, fuori dal paese in cui sei... Alla fine, in cui sei cresciuto,
mm-mm,
un'esperienza nuova, città nuova, primo lavoro in una,
esatto,
compagnia con tipo comunque una gerarchia,
esatto,
capi.
Sì, sì.
E, boh, la prima esperienza più seria. Che però tu, mm-mm, sei entrato, hai iniziato part time e poi piano piano, col passare del tempo,
sì,
sei comunque salito ad essere,
sì, sì,
tra,
sì,
i top del,
sì,
tuo ristorante.
Sì,
e...
sì.
Inoltre avete pure vinto, io lo dico perché secondo me è importante,
sì, sì,
magari ragazzi voi alcuni lo conoscete, GBK, Gourmet Burger Kitchen,
yes,
che avranno non so quanti ristoranti in Inghilterra, ma tanti,
tantissimi,
potenzialmente centinaia di ristoranti,
centinaia di sicuramente, sì, 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 di più.
E il vostro ristorante, il tuo ristorante,
sì,
con te che eri comunque tra i top, diciamo, capi là,
sì,
è quello che ha vinto il premio di miglior ristorante GBK di tutta,
sì,
la catena.
Nell'anno, sì, sì, in tutta la catena, è stato...
Quindi qualcosa avete fatto bene.
Sì, sì, credo che l'atmosfera secondo me era chiave, e per i pochi che mi conoscono, mi piace essere solare, divertente, ridere, quindi io ero molto la persona che faceva un po' tutto all'incontrario e non seguivo le regole, specialmente se io ero a capo, che di solito era così, cioè tu sei venuto tante volte, io ero il manager on duty, che non so come si dice in italiano, però ero la persona a capo in quel momento, quando il mio boss se ne andava e l'altro boss pure, io ero in comando,
certo,
praticamente ero il terzo in fila,
sì,
e quello succedeva quasi sempre, perché loro ovviamente iniziavano alle 9, si mettevano la scaletta, finivano di lavorare alle 3, quindi ovviamente dalle 3 fino a chiusura, che è mezzanotte, ero io capo. Io cambiavo un po' tutto, mettevo la mia musica, che non si può fare, cioè tipo una catena, giustamente, quindi ogni ristorante dovrebbe suonare, certo, una musica, una playlist fatta per GBK, io non facevo quello, e ridevo, scherzavo, facevo battute, flirtavo un po' con tutti quanti.
Questo tipo, me lo ricordo, sì. posso attestare.
Facevo un po' come mi pareva, e che non in modo per vantarmi o per essere...
Sei così, eri
sì,
così alla
sì, fine. Sì, ero così, e la gente, o almeno my team, le persone che lavoravano per me, secondo me erano più contenti lavorando in un'atmosfera che era un po' più chill. Tipo, se uno mi veniva e diceva: oh, posso andare a farmi una sigaretta? Io stavo tranquillo, sì, vai pure, prendi pure 10 minuti, stai fuori, tanto non c'è niente da fare. Io ero più la persona che dava retta al team e non ai bosses o il management, sì. Ecco.
Quindi, se possiamo riassumerlo, è che sicuramente è ottimo avere degli skills, essere bravi tipo con le cose, tipo, che ne so, i numeri, e le cose più classiche, tradizionali, ma che in alcuni ambienti può anche, diciamo, aiutare, fare molta attenzione all'aspetto sociale, socievole, esatto, all'aspetto proprio che unisce tutto il team, perché alla fine se il team non è unito,
sì.
L'avevamo detto un po' di sere fa, quando abbiamo fatto una parlata, abbiamo parlato proprio di sinergia, che è quando più persone hanno un obiettivo comune, e stanno tutti, tipo, diciamo, che lavorano per raggiungere quell'obiettivo e sanno, come mi ricordo che avevi detto te, che loro sono un pezzo del puzzle, e quindi se io non faccio il mio lavoro, non solo ne soffre, diciamo, io o la compagnia, ma ne risoffre tutto il mio team.
Esatto.
E di conseguenza abbiamo tutti quella sinergia, quell'obiettivo da raggiungere insieme.
Sì.
Ed è quello che tu eravate riusciti a fare col vostro team.
Esatto, sì, che è molto raro in un'atmosfera di un ristorante, perché un ristorante è molto normale vedere persone sempre scazzate. Si lavora tantissimo, le ore sono brutte,
magari c'è un distacco tra la cucina, il manager,
esatto, il bravissimo, floor. C'è proprio un distacco tra tutti i livelli, e là io quello che cercavo di fare era: se tu stai al di sotto di me pure di 2 gradi, a me non mi frega niente,
certo,
a prescindere da chi sei e che fai e quanto prendi, non mi frega se tu sei simpatico e c'hai rispetto, non sei il mio amico. E lo facevo con tutti, quindi prendevo per il culo, tipo, come se andavo il culo, no, prendevo per il culo il mio head chef, che era il capo della cucina, che era il boss dei boss, e lo prendevo per il culo, come prendevo per il culo alla fine anche il mio capo, il capo del ristorante, la prendevo per il culo tantissime volte, prendevo un po' per il culo tutti, al punto che... Era tipo, si sapeva che ero così, però il rispetto è sempre rimasto, perché avevo quella linea di: tu sei giocherellone con me, puoi fare quello che ti pare, però se sorpassi una linea, tipo, non sarò più
puoi
simpatico.
Essere giocherellone, ma devi essere responsabile,
esatto,
e continuare a, diciamo,
fare, è trovare quel bilancio, cioè di venerdì sera, se tu vuoi andarti a fare 10 minuti di sigaretta non lo puoi fare, domenica puoi pure andare per un'ora, capito? Essere responsabili. Comunque, credo il punto che volevi fare era che, tipo, con una sinergia e bonding experience e team effort si può arrivare lontani. Magari anche quello è il motivo per cui alla fine mi hai chiesto di venire a lavorare con te.
Parliamo un po' di quello, allora.
A parte che eravamo amici pure.
Sì, eravamo amici. Io posso raccontare dal mio punto di vista.
Fatte.
Eravamo amici. Io ho iniziato Muscoli a Vita quando stavo alla Shell... che lavoravo per un anno e facevo degli orari abbastanza...
Manchester,
a Manchester,
no? Bella città,
mi piaceva, certo. Però diciamo che, vabbè, con l'ufficio mi stavo un po' stretto. Ho iniziato Muscoli a Vita e il sogno, diciamo, perché al tempo era comunque un sogno, era di magari far crescere il canale, riuscire a fare qualcosa di indipendente da solo con un canale cresciuto da me. E mi ricordo che tipo... Non mi ricordo se era il primo anno addirittura. Sì, era il primo anno.
Di Shell?
No, il primo anno che abbiamo fatto l'estate, dove non abbiamo fatto i daily vlogs.
Uh-huh.
Ma era...
Ah, il primo,
il primo anno proprio... e che quel primo anno eravamo praticamente a Barcellona, perché noi dal 2014 andiamo a Barcellona ogni estate, siamo andati per il nostro viaggio post maturità e da quel viaggio praticamente ci piaceva tantissimo Barcellona e ogni estate provavamo a tornare. Sì. Io mi ricordo la prima estate che abbiamo fatto i primi, diciamo, video su Muscoli a Vita, e ne avevamo fatti, eravamo lì
due, credo, tipo due, molto tranquilli. Sì, sì.
Mi ricordo ancora che abbiamo preso tipo 1000 views e noi eravamo tipo carichissimi che avevamo fatto 1000 views.
Gli edits pure che avevi fatto dei 3 minuti.
e tipo, però quella era la prima volta dove tipo magari io e te stavamo tipo lavorando insieme, perché tu mi seguivi in palestra e mi filmavi e provavamo a fare delle cose. Mm-mm. E quindi poi ci siamo messi come obiettivo l'anno dopo di fare i daily vlogs. Mm-mm. Il nostro obiettivo era di arrivare ad avere un mese libero di tempo per lavorare insieme.
Esatto.
Poi... dai daily vlogs, quando abbiamo fatto 30 video in 30 giorni, che se non l'hai mai fatto non puoi capire esattamente cos'è.
È una cosa stupida.
Perché filmi dalla mattina alla sera, editi.
È stupido.
Noi in più non eravamo, diciamo, i più spigliati al tempo in materia, e quindi tipo avevamo dei problemi di internet, di esportazione, di cose varie che duravano, abbiamo perso le ore. Cioè noi a una certa andavamo a dormire alle 7 di mattina.
La prima settimana stavamo a fa media di 4-5, alle 4-5 di mattina, era stupido. Era stupido.
Perché dovevamo camminare tipo 3 km per arrivare.
Non c'era wifi a casa di qua, di Gigi, quindi dovevamo andare mezz'ora alla libreria, o anzi meglio, il wifi per ottenere, per uploadare il video era tantissimo e quindi non era abbastanza potente.
Sì.
E ci siamo fatti una settimana che stavamo a camminare
tantissimo. Sì. Comunque, praticamente, io mi ricordo quell'estate lì, che quando noi abbiamo detto, cavolo, abbiamo fatto 30 video, 30 giorni, sarebbe fichissimo una certa lavorare insieme.
Sì, 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 era quello.
Perché lì c'era stato un buon coso.
Sì, e
poi, com'è
poi
andata?
In quell'anno avevamo discusso, tipo, magari, tipo, il nuovo anno a gennaio di iniziare. E abbiamo rimandato.
Io stavo ancora all'università.
Sì, sì, tu stavi finendo di fare il tuo master, se non sbaglio.
Sì, sì.
E poi da gennaio l'abbiamo rimandato a marzo, e da marzo l'abbiamo rimandato a, non mi ricordo, settembre, ottobre. E però poi è successo, cioè, quindi anche per quello ho lavorato full time. Io stavo aspettando, tipo, mi stavo cercando di salvare i soldi per poi imbarcare in questa avventura.
Sì.
E,
mi ricordo, quindi praticamente quello che avevamo detto, io volevo andare un sacco a Houston perché volevo andare a Alpha Lee Gym, che era tipo il mio sogno, un mega sogno.
Certo.
E lì a quel punto avevamo detto, sai cosa, Sammy, noi becchiamoci e andiamo insieme. Mm-mm. E tu devi lasciare il tuo lavoro. Come ti sei sentito a lasciare alla fine quello che era il tuo stipendio, che in Inghilterra come alla fine ti avrebbero fatto diventare manager e crescere nella compagnia?
Sì. Cioè, se volevo l'avrebbero
com'è
fatto.
Com'è stato tipo l'esperienza o tipo la sensazione di dire no ad un lavoro che comunque era fisso, avevi un income fisso, che molti dei ragazzi anche italiani che magari stanno ascoltando aspirano ad arrivare a quel punto. Mm-mm. E tu semplicemente, perché io sono arrivato, ho detto no, zio, facciamo Muscoli a Vita, vieni con me completamente senza nessun tipo di non so come si dice, senza nessun tipo di,
non ci ho ripensato due volte e ho lasciato tutto.
Ma com'era?
Era è quella cosa.
Proprio non ci hai pensato?
No, non ci ho pensato. Era tipo, io, cioè, innanzitutto non facevo soldoni a Londra, giusto per rettificare. Però stavo in quello stato dove facevo abbastanza per vivere bene, potevo uscire, farmi la cena. Mi sono pure fatto dei trip con la ragazza a quel tempo. Quindi stavo bene, però lavoravo tantissimo per i soldi che prendevo. Ecco, quindi mettiamo quella. Poi quando Gigi è venuto, tipo, era il fatto che mi hai offerto una via per andare via da Londra.
Sì.
Io l'ho vista così, onestamente. Sì. Cioè, Londra, 5 anni di Londra.
Ti hai stufato un po'.
Ma che stufato? Ma ero proprio depresso. Stavo a Londra, che era una merda di città, becchi 2 giorni di sole all'anno, letteralmente. Quindi è ovvio che stavo tipo, oh dai, vieni a Barcellona e cerchiamo di lavorare insieme, andiamo prima in America, bla bla bla. Io non ci ho pensato due volte, perché alla fine di tutto era il fatto che io ero convinto, che te l'ho sempre detto, che se Giulio inizia a fare qualcosa, io sono convinto che farai il meglio che puoi fare. E quindi sono convinto che tipo, se Muscoli a Vita o Giulio Ramazzo diventa grande, lo farai. E, oh, è da quando stavamo al liceo che ti vedevo quando tu avevi qualcosa in testa, sai, tipo no, devo prendere A o 10 su 10 a questo test, lo facevi. Mm-hmm. E quindi il fatto che tu stai tipo, vieni con me, cresciamo YouTube, vediamo dove possiamo arrivare, per me era tipo, sì, cresceremo e io facciamo. Farò, sì, era, non avevo altre alternative.
Certo.
Cioè non vedevo A, e infatti sta diventando questo, come... Mm-hmm. come
sì, sì, sì.
Quando, cioè, era grazie anche a te, se era un altro stupidino del turno che diceva oh, lascia il tuo lavoro sì, e vieni sì, con me, sì. Però sapevo come il tuo work ethic, mm-hmm. e sapevo che se vuoi qualcosa lo fai, mm-hmm. e guarda che cosa sì. hai fatto, cioè Kaizen, libri, sì, podcast sì, sì. e dai. Cioè, quindi sì.
Sì.
I believed in you, cioè sì, avevo
sì. credevi nella
credevo
possibilità...
sì, credevo sì. avevo la visione come la tua
sì, sì, sì.
quindi no. veramente non è stato difficile,
certo, è bello ripensarci, devo
sì,
dire.
Sì. E per dire, regà, ho lasciato la ragazza di quel tempo di ho lasciato sì, la sì. sto facendo
sì, devi mantenere il microfono, se non ti sentono.
Sì, ma ah, vabbè, mi sentono, sì, è un rod microfono, cioè. No, comunque stavo dicendo che ho lasciato la ragazza di quel tempo per venire con te, quindi più o meno.
Se la puoi mettere così, ok.
Ah,
cioè, siamo,
vabbè, ci sono storie più, però in generale diciamo è tutto iniziato quello. Perché io me ne andavo via, ecco.
Sì, sì, sì. So, so. Ok, e so. Allora, una cosa hai detto, che era ti eri stufato di Londra,
sì.
e solamente per dire ai ragazzi... magari in Italia, che stanno pensando di uscire, come mm. abbiamo fatto noi siamo entrambi stati 5 anni in Inghilterra, io ho fatto 4 anni a Bath, un anno a Manchester, tu hai fatto tutti e 5 gli anni a Londra,
sì.
ci sta per lavorare, è abbastanza facile trovare lavoro, almeno
prima
del Brexit.
Facilissimo, ora sì, non so. Magari non lo so, però no, comunque lo è.
Prima era facile, commesse o ristorazione, molto molto facile.
Sì, sì, molto.
Però è una vita che molti ragazzi, insomma, arrivano là pensando che Londra sia bellissima, sì. però senza capire che a lungo termine vi potrebbe mancare il cibo italiano, mm-hmm. vi potrebbe mancare il clima,
sì.
ci sono così tante cose che ti dà, ma così tante cose che ti toglie.
Sì,
e
sì.
penso che per entrambi noi, dopo aver vissuto 5 anni là, proprio non ce la facevamo più.
No,
siamo
sì,
arrivati a un punto dove era tipo... andiamo a fare un'esperienza fuori
assolutamente
da questo posto.
Sì, ma era anche per quello ogni estate andavo a Barcellona per un mese o due settimane, era proprio per andare via dall'UK
sì.
e andare in un posto con sole,
cibo
tipo, tutto
anche,
un'atmosfera
anche,
bella,
fammi dire, una cultura completamente diversa, perché
sì.
non riuscirete, non potete sapere mm-hmm. finché non ci andate e non vedete con i vostri occhi
sì.
ma la cultura è molto diversa. Lì si beve sempre e comunque...
Ma là non c'è cultura, sono...
no.
non c'è un cazzo.
Ma no, a me la cosa che mi aveva più scioccato veramente, sia con Bath, sia con Manchester, Londra un po' di meno, ma perché non l'ho vissuta così,
sì, sì, certo.
era proprio la cultura del vai al lavoro, finisci di lavorare alle 5 e state tutti al bar a bere e spendere i soldi in alcol, super alcolici,
sì,
che
sì,
vi spaccate.
Sì.
Ed è
e
così
si spaccano!
Ogni...
sì, beh, sì. Cioè, tipo, non, cioè, Gigi dice ma che si ubriacano e stanno per terra.
Sì, sì. Ma tutti insieme poi capi
quadra, sì, capi tutto. Femmine pure femmine si spaccano di più de,
sì, a te non ti piace proprio ogni volta che parliamo di
io lo
visto delle cose terribili.
Perché ho visto sì ma proprio tipo c'hai quella concezione di una donna che è bella curvosa vogliosa
sei
tipo
romantico,
la vuoi
sì.
è ovvio sì un po' sì la donna è bellissima però tipo poi becchi queste ragazze inglesi pallide brutte che si mettono 2 quintali di chili addosso in faccia
di trucco
sì e poi le ritrovi che tipo stanno per terra che
malissimo
che, ma brutto tipo che fanno cascare le patatine McDonald's per terra e le prendono da per terra e se le ficcano in bocca, cioè,
ubriache
no e non ho mai visto scene così
sì,
durante
sì,
la settimana
sì,
non sto parlando
sì,
di venerdì cioè parlo
sì,
di
sì,
martedì
sì.
sera
certo
sono e secondo me
ed è normale.
Ed è normale.
Ed è normale.
È quella la cosa. Secondo me quello poi fa vedere che se tu ti devi ubriacare così tanto, vuol dire che c'è qualcosa che non va in sottofondo.
Certo.
Secondo me.
E lo fanno tutti, è tipo
tutti.
Una comunità.
Esatto.
Una
perché ti ubriachi
fa.
Ogni giorno? È perché non c'hai niente da fare, perché l'atmosfera non è bella, perché non ti trovi bene, perché il tuo lavoro è una merda.
cosa che è la verità, raga.
Molto,
cioè,
harsh.
No, ma è la...
molto per... harsh.
Sono harsh perché tipo dopo 5 anni, però mi... credo che mi sento che mi posso permettere di avere un giudizio così harsh.
Certo.
Perché è la verità, l'ho vissuta.
Ci sta.
Ti svegli alle 7:30 di mattina, alle 8 stai nella metro, piena zeppa, tutti zitti, tutti tipo morti, tutti tipo non ci sta voglia, non ci sta niente, sono tutti robot là. Tipo lavori per prendere i soldi, ma è un lavoro costante che non ti dà niente.
Diciamo che non vivi alcune sfaccettature della vita che magari che noi vediamo venendo a Barcellona, andando a Roma, così che si vive.
Esatto.
E non solo e non è solo cavolate, perché loro si spaccano più di noi, quindi non è che possiamo veramente, è proprio il fatto che lì c'è molta meno enfasi su goditi quello che stai facendo, goditi la tua vita, e molto più sul hai 17 anni, vai a trovare lavoro, devi fare carriera, hai trovato un lavoro, ottimo, adesso prendi la metro ogni giorno, non pensare ad altro, fallo, continua così, ripeti, è arrivato il weekend, dai, a me quella era una cosa incredibile, in ufficio da me, quando letteralmente stavano tutti, dai, e non vedo l'ora, è giovedì, domani è venerdì, c'è il weekend, il weekend possiamo uscire, possiamo sfasciarci,
ci spacchi,
e anche io per un certo periodo a Manchester, vivevo per il weekend, arrivava lunedì e dicevo no cavolo, è lunedì, devo andare al lavoro, arrivava giovedì, dai, che da domani non faccio niente, mi spacco, esco con tutti, si fa festa, meno male, e usano il weekend dove spendono soldi, buttano via soldi, oserei dire, in alcol e cose varie, per dimenticarsi della settimana, del lavoro, di tutto quello che alla fine però è la vita, perché il lavoro è 80% della vita.
Esatto.
Cioè, voi regà vi sveglierete e dalle 9 alle 6 di sera, quello è il vostro lavoro, quindi io spero che troviate qualche lavoro che vi piaccia fare veramente a voi e che non lo fate solamente per i soldi, perché veramente...
Bravo.
È tutta la vostra vita, il lavoro è 80% e 80% è tantissimo.
Bravo, hai detto proprio a riguardo dei soldi, è tipo fare una cosa che vuoi fare,
che vi piace.
Esatto, cioè io ho lasciato il mio lavoro per andare a comunque
fare una cosa più creativa che magari c'entrava con te che facevi teatro.
Molto di
altro.
Più, assolutamente, creativa, YouTube e tutto, però in termini finanziari non era stabile come il mio lavoro precedente, sicuramente. Certo. Ho preso un rischio là, ma lo rifarei 40.000 volte. 40.000 volte, cioè non ci sarebbe mai un scenario dove avrei detto no.
Sì. Anche perché allora tocchiamo adesso, diciamo che è passato, quanto è passato? Nemmeno un anno completo da quando hai lasciato.
No, ci siamo quasi.
Eppure magari non stai ai livelli che stavi un anno fa, in termini monetari, ma in termini di vita...
In termini di vita e tutto il resto direi che solo in termini monetari è l'unica cosa che non ho come prima. Se no per tutto il resto è 10 volte meglio. Cioè, letteralmente tutto. Vivo a Barcellona, sto bene qua, l'atmosfera è anche, vabbè,
nonostante il Covid,
tutto quello che succede comunque è bella. E sto ovviamente con Gigi, mio migliore amico, cioè ho la mia ragazza qua, veramente sto vivendo la vita. In più sembra che sto in estate, sto a Barcellona, però vivo qua, cioè quella è la cosa surreale. È così bella la città e sto rilassato, mi sveglio presto, però le mie giornate sono rilassanti, cioè anche se ho tantissimo a lavorare, di solito mi trovo bene, a parte se devo editare 40.000 video, però non si può rimpiazzare come mi sento adesso, oggi, in questo momento, come un anno fa.
Ci sta.
E quindi...
Ottimo.
Yeah, no, veramente, tipo, alla fine ti ringrazio per darmi questa opportunità e...
Alla fine adesso non lavori nemmeno solo per me, lavori anche per
qualcun altro. Ah sì, certo, quindi... lavoro per un altro boss.
Piano piano stai espandendo per provare, diciamo, comunque a continuare a fare il lavoro che ti piace di più e che magari ti permette anche di, diciamo... decidere tu quando esattamente lavori, perché lavorando da casa sei tu che decidi gli orari.
Bravo, cioè pure questo, lavorando da casa, quante persone lo possono fare? Noi lavoriamo da casa e veramente è una cosa che è impensabile, credo, per tanti.
Sì. Però io penso che ci deve essere per forza di cose un'enfasi, e io lo dico soprattutto io, sul fatto che un conto... voler fare i soldi, ma i soldi in sé non portano alla felicità. Quindi se tu vai e scegli un lavoro solo perché c'hai un rientro economico, io potevo fare l'ingegnere e andare a fare la carriera alla Shell e guadagnare un sacco di soldi, però poi se quella è l'unica entrata che ti viene e ti toglie in tutte le altre aree della vita, io non dico che è sbagliato, dico solo che i ragazzi, non mi frega se hai 15, 20, 30 anni, dovresti solamente pensarci un pochino di più, perché è la tua vita.
Ma io,
ce n'abbiamo una. Devo fare, bravo, è quello che stavo per dire. Devo riportare un quote di Confucius, Confucio, che dice: "Every man has two lives. The second starts when he realizes he only has one."
Ah, che bello.
Te l'avevo detto già.
No, mai. Che spettacolo. Dillo in italiano, sì, che magari.
Ognuno di noi, ogni uomo ha due vite.
Sì.
E la seconda inizia quando realizza che ce ne ha solo una.
Che bello.
Perché veramente alla fine moriremo tutti e la morte, diciamo, azzera tutti i conti. Di conseguenza vivi la vita veramente e non viverla per gli altri o per i tuoi o perché quello è quello che pensi che devi fare. Vivi la tua vita.
Direi questo è proprio un testamento di fare quello che vuoi fare nella vita, quello che ti fa contento.
Confucio, sai, grande.
Sì, sì, ma proprio tipo
mi devo leggere tutti i libri.
Cavolo, sì, infatti passami, ci sta. Giorgio Young. No, ma che belle parole che credo tu hai sempre predicato, noi abbiamo sempre predicato.
Vai pure, continua a parlare. Che dice?
No, ho fatto bisogno. E hai sempre predicato, tu hai sempre predicato tipo questa cosa di fare quello che vuoi fare nella vita e credo tu sei l'esempio ottimo, no?
Sì,
lasciato, come hai menzionato, hai lasciato un lavoro della Shell che per quelli che non sanno... La Shell è la Shell, è una compagnia top che è, lavora per la Ferrari, non ho capito che la Shell è...
No, la Shell è la compagnia petrolifera, fa
petrolifera,
sì. Miliardi.
Quindi per farvi capire vi dà un'idea di quello che poteva essere Giulio e più o meno ha fatto in quel senso un po' come ho fatto io, hai lasciato una via
sicura,
certa, ma c'è certa al 100%. Mi avevi pure detto ti avevano offerto un lavoro là.
Non mi hanno te l'avevano fatto capire.
E quindi lasci una carriera certa per andare in una cosa che non sai come andrà. Quindi però in quel senso credo ci rispecchiamo.
Però anche quello alla fine è il bello della vita.
Ma
me.
Sì, tu hai deciso di fare quello che volevi fare, che era YouTube e coach online e tutto quello.
E però una cosa importante è capire che quello che lavoravo prima lavoro comunque adesso, se non di più addirittura adesso.
Non è che
lavori di
lavori
meno.
Quanto, se
è solo che lavori in quello che vuoi lavorare te e quindi ti pesa di meno lavorare.
Bravo, sì, assolutamente.
Quella è la chiave, non è che lavori di meno. Non ci sta un segreto che abbiamo scoperto.
Non ci sta niente. Tipo, io se stavo tutto il giorno al ristorante le contavo e come, io dico ho fatto 12 ore ieri di lavoro. Io le scorse settimane tra Kaizen e tutto ho lavorato tantissimo, però non ci sta un giorno e ti posso dire quanto ho lavorato. Perché? Perché comunque stavo facendo qualcosa che mi piaceva fare. Le ore le metti quando è qualcosa che ti piace fare.
Bene, ragazzi, siamo arrivati a 40 minuti di podcast.
Sono andati in una tangente, non so se
ci sta. Questo è il podcast, il primo podcast di Kaizen e questo è Simon Forrester. Se vuoi dirci qualcos'altro, quello che vuoi, ora è il momento.
Niente. Grazie per essere qui. E no, veramente, ragazzi, per chiunque sta ascoltando adesso, io veramente, fate quello che volete fare nella vita e lo so che è così cliché da dirlo,
così cliché.
È così brutto da dirlo, tutti lo dicono.
Ma è cliché perché è vero.
Perché è vero, bravo, è così vero e tipo tutti lo dicono perché ci starà un motivo. E credo io e Giulio siamo esempi di dove tutte e due avevamo un futuro certo che potevamo fare e abbiamo deciso di fare una cosa incerta. Che dove i soldi non si sa quanto facciamo, tipo tutto, abbiamo preso un rischio. E il rischio è pazzesco, perché adesso siamo all'inizio di qualcosa che sarà ancora più grande. E quindi
cavolo, se tu stai là e stai facendo il dottore o non lo so, il matematico, che cavolo ne so, però stai tipo, cavolo, però ho sempre voluto, non lo so, scrivere questo libro o fare il cantante, o fallo, punto e basta.
Inizia da subito,
inizia,
da oggi.
Inizia oggi, sì, e sì. Fallo.
Come questo
qualcosa.
Podcast, il podcast non sarà perfetto.
Esatto, siamo stati 90 minuti qua a mettere sta roba. Stavo tipo, vado a casa, mo, però no, e l'abbiamo fatto.
Ma veramente. Poi non sarà sicuramente perfetto.
No, ma
però
certo
che
no.
Bello. Sì. Poter rivedere un po' come su YouTube, vai a rivedere il primo video del mio canale.
Sì, cavolo.
È divertente. È divertente, vedi questo progresso.
Sì, va
e
certo.
Io ho sempre detto, la vita è una progressione. Tu ogni giorno vuoi migliorarti, per
sì.
Quello dico Kaizen,
sì,
perché
Kaizen.
È un miglioramento continuo. Si inizia da, da dove si inizia, un livello baseline, e ogni giorno si fa un passo in avanti.
I love
un passo
it. Change
in avanti,
for the better, man. Cioè, c'hai proprio azzeccato con Kaizen. Ci sta. Cioè, azzeccatissimo con Kaizen.
Un po' come il concetto di compound interest, che è l'interesse compounded, non so come si dice bene in italiano. Interesse composto? Boh. Comunque praticamente che è quel che se tu ti avevo fatto un post su Instagram pure, uno
sì,
alla uno.
Sì, sì. Ah, certo, vabbè,
uno,
me ne hai parlato. Sì, sì,
uno
sì,
alla
sì.
30, quindi se ogni giorno
sì,
fai
sì,
uno
1% di quei, poi nell'anno tipo,
no, uno
fatto.
Alla 30, quindi sì. Uno alzato alla potenza 30.
Sì.
Quanto è, Simon?
Io in matematica, regà, sono un artista. Una alla 30 è 1, non lo so.
Bravissimo, una alla 30 è 1.
Perfetto, sì.
E invece, se tu fai 1% in più,
sì.
Quindi è 1.01,
sì.
Che è pochissimo in più di 1.00.
Non è niente.
1.01.
Sì. Se lo accumuli
se lo accumuli
mese.
In un mese,
sì.
Se non sbaglio, arriva tipo a 37.
Una cosa così.
Magari ho detto una cavolata, però mi sembra
quello,
che così.
Il punto però è quello che fai conto, se quello che stai dicendo è tipo se metti
dai un 1% in più
ogni giorno.
Ogni giorno e ottieni 37 volte i risultati,
esatto.
In un mese.
Quindi è tipo, Gigi sta dicendo, se tu vuoi fare il cantante, se tu ogni giorno ci metti, non lo so, quant'è i minuti, 5 minuti al giorno, quello che è, 10 minuti dove ti dedichi a questo tuo obiettivo... In 30 giorni vedi i risultati,
sì.
Una cosa così, non ho capito bene però.
Sì, ci può stare, ci può stare. Fammi vedere, 1 per 30, ho toppato? No, allora è in un anno, 1.01.
Bravo, mi ricordavo che era un anno, infatti.
Alla, quanti giorni in un anno ci stanno?
365, credo.
Yeah. 37.8, quindi in un anno,
sì,
scusate
sì,
ragazzi,
sì.
Ho fatto un po'
sì,
una
sì, in un anno, però era quello
1% al giorno.
Sì, sì,
in più ogni giorno, che alla fine è pochissimo. In un anno stai 37 volte più in avanti rispetto a fare esattamente.
Quindi che cos'è? È un'ora al giorno? Un minuto al giorno? Okay.
1% in più.
Non è niente, regà. Fate i calcoli, non è niente.
Vabbè, ci siamo dilungati un pochino, siamo un po' stanchi, sono le 9.25, non abbiamo né cenato né mangiato, solo bevuto, Simon, quindi se state ancora ascoltando, io vi voglio ringraziare veramente di cuore per il supporto, fateci sapere nei commenti cosa pensate di questo podcast, è il primo podcast di Kaizen con il nostro ospite speciale, Simon Forrester.
Thank you very much, guys.
E... niente, dateci un po' di feedback così sappiamo chi invitare, i prossimi ospiti, come migliorare il podcast.
Bello. Sì, commentate, fateci sapere quello che pensate. E credo questa idea ci sta tanto e so che tu, Gigi, vorresti fare questo più grande, quindi
sì.
Supportate questo
sicuramente.
Movimento.
Secondo me era divertente, no?
Questo è fighissimo, peccato
ci
che
sta.
Solo una volta posso venire.
Secondo me dovremmo fare più tipo... La cosa figa sarebbe mezzo prendere il microfono e fare... Io Simon.
Io non ho toccato, ho paura di questa cosa.
Sì, sì, sì. Va bene, e sono sicuro che rifaremo un altro episodio con Simon, ma nel frattempo lo salutiamo.
Dai. Grazie G.
Grazie a te.
Grazie a Kaizen.
E se volete ragazzi, il prossimo lancio di Kaizen sarà a settembre.
Oh yes.
E usciranno due pezzi sicuramente nuovi, forse tre. E sarà una bomba.
Due.
Sarà una bomba.
Dai.
Dai. Bye bye.
Ciao.
Was it Vinny? Was it audio baby?
Sir!
Well,